Buongiorno a tutti, nella lezione di oggi riprendiamo l'argomento con cui abbiamo chiuso la scorsa lezione, vale a dire i contatori binari. Oggi riprendiamo dalla slide numero 33 del plico 6 Registri e contatori. Fino ad ora abbiamo considerato contatori che seguono un ordine degli stati che è, diciamo, quello di conteggio naturale da 0 fino al limite massimo di conteggio. Questi contatori sincroni ad incremento vengono chiamati up counter. Invece, quando abbiamo un contatore binario sincrono che segue l'ordine inverso degli stati rispetto a un contatore binario, cioè va dal valore massimo di conteggio all'indietro verso 0, questo contatore viene detto contatore binario sincrono a decremento o down counter. Ovviamente le due modalità di conteggio possono essere combinate per ottenere un unico circuito, che è quindi un contatore a incremento-decremento, che viene chiamato anche up-down counter. In questo caso si ha che la modalità di conteggio viene gestita tramite un segnale che indicheremo con S. Quando il valore di S è pari a un valore logico basso, vale a dire 0, il conteggio segue l'ordine crescente, altrimenti quando S vale 1, l'ordine di conteggio seguito è quello decrescente. Le equazioni per questo circuito possono essere ricavate dal circuito sommatore-sottrattore a cui vengono aggiunti dei flip-flop. Anche in questo caso è possibile trovare una struttura regolare in queste equazioni. Le vediamo riportate nella parte bassa di questa slide. E in particolare vediamo che l'equazione di ingresso al primo flip-flop, vale a dire di 0, è data dall'XOR tra Q0 e il segnale di enable. Le altre equazioni di ingresso sono invece generalizzate tramite l'equazione DDI, con I che va da 2 a n. In particolare in questa equazione abbiamo una struttura in cui abbiamo l'XOR tra QI e tutta l'espressione che vedete indicata tra parentesi. Adesso analizziamo insieme i termini che vanno a comporre solo la parte tra parentesi dell'espressione per andare a capire come viene ricavata. Possiamo notare che c'è tutto un termine che è messo in AND con il segnale di enable, ovviamente questo per fornire o meno l'abilitazione al conteggio. Adesso andiamo ad analizzare insieme quest'altro termine che si trova fra le parentesi interne. Possiamo notare che abbiamo due termini prodotto che sono sommati fra di loro. Il primo termine prodotto è quello inerente al caso in cui la variabile S, che ricordiamo è quella che ci indica la direzione del conteggio, vale 0. In questo caso il termine sarà dato dall'AND logico tra Q0, Q1 fino a Q di meno 1. Il secondo termine di questa somma è invece relativo al caso in cui S vale 1, vale a dire quando il conteggio è da seguire in ordine decrescente. In questo caso i termini sono complementati prima di essere posti in AND fra di loro. Possiamo notare infatti che abbiamo come struttura generale Q0 negato, AND Q1 negato, il tutto in AND fino ad arrivare a Q di meno 1 negato. Quindi possiamo concludere questa slide dicendo che con la semplice conoscenza di queste due equazioni è possibile andare a progettare un contatore a incremento e decremento con un numero di bit arbitrario. Passiamo quindi alla prossima slide, vale a dire la numero 34. In generale, i contatori che vengono impiegati nei sistemi digitali richiedono la possibilità di essere caricati in parallelo per poter trasferire un numero binario iniziale al contatore prima che inizino le effettive operazioni di conteggio. Per cui si hanno due ingressi che controllano il funzionamento. Il primo ingresso è l'ingresso load, vale a dire carica, mentre il secondo ingresso è l'ingresso count, vale a dire l'ingresso conta. Questi ingressi ovviamente possono assumere quattro combinazioni, ma in pratica solo tre operazioni sono davvero utili. La prima, che è l'operazione di carico, si ha quando load vale 1 e count vale 0. Abbiamo poi l'operazione di conteggio, che si ha quando load vale 0 e count vale 1. E abbiamo infine L'operazione di tenuta, vale a dire il contatore non cambierà il suo stato in presenza di un fronte del clock e si ha in caso in cui il segnale di load e il segnale di count valgano entrambi 0. Abbiamo ovviamente un'altra combinazione da tenere in considerazione, vale a dire quella in cui sia il segnale di load che il segnale di count assumono valore logico 1. L'effetto di questa combinazione, per motivi implementativi che vedremo a breve, è analogo a quello della combinazione 1-0, vale a dire viene effettuata l'operazione di carico. Il comportamento del circuito in funzione dei segnali di controllo è riassunto nella tabella che vedete nella parte bassa di slide 34. Vedete infatti che in corrispondenza della combinazione 0-0 abbiamo che l'azione è nessuna variazione di stato. Vale a dire viene implementata l'operazione che abbiamo chiamato tenuta. Quando invece load vale 0 e count vale 1, l'azione è conteggio, vale a dire viene effettuata una commutazione in corrispondenza di ogni fronte di salita oppure di discesa del clock in base al tipo di flip-flop che stiamo utilizzando. Quando load vale 1 e count vale 0, vedete che è indicata come azione quella di caricamento parallelo, vale a dire l'operazione di carico. Stessa cosa è indicata nel caso in cui load e count valgano 1. In generale, per implementare un circuito di questo tipo, sono necessarie 2n più 1 porte end a due ingressi che andranno a svolgere la funzione di enable, una porta not e n porte or a due ingressi. In particolare, il primo gruppo di n porte end svolgono la funzione di enable e sono utilizzate per abilitare e disabilitare il carico in parallelo dei dati di ingresso ai flip-flop, vale a dire sono le equazioni di ingresso di I. Abbiamo poi un secondo gruppo di n porte end che vanno a svolgere la funzione di enable, in particolare connesse all'uscita dell'incrementatore e vengono utilizzate per disabilitare sia le operazioni di conteggio che quelle di tenuta quando load è uguale a 1. Se l'ultima porta end che svolge la funzione di enable per l'ingresso count non interviene, il segnale count uguale a 1 consente le operazioni di conteggio, mentre se count è uguale a 0 si ha una condizione di tenuta. L'operazione di tenuta sulle uscite dell'incrementatore è utilizzata per disabilitare sia le operazioni di conteggio che di tenuta quando load è uguale a 1. Quando load è uguale a 0, sia il conteggio che la tenuta vengono abilitati. Vediamo ora, per chiarire meglio le idee, un esempio concreto, passando alla slide 35, dove abbiamo un contatore a 4 bit a caricamento parallelo. Lo vedete che sono indicati due segnali di controllo, il segnale di load e il segnale di count. Andiamo adesso ad analizzare insieme il funzionamento di questo circuito in base alle possibili combinazioni di questi due segnali di controllo. Il primo gruppo di n porte end è riconoscibile perché hanno il primo ingresso che è connesso al segnale di load, mentre il secondo gruppo di n porte end è riconoscibile perché hanno il secondo ingresso che è connesso all'uscita della porta not che riceve in ingresso il segnale di load. Abbiamo detto che le porte end necessarie per andare a fare questa operazione sono 2n più 1. Allora, le 2n le abbiamo contate per il segnale di load e per il suo complemento. Il più 1 è dato dal fatto che è necessaria un'ulteriore porta logica end che riceve il segnale di count e il segnale di load negato. In questo conteggio ovviamente non sono contate le altre porte end che avremmo per l'abilitazione del conteggio. È facile verificare che quando il segnale di load è uguale a 1, la prima porta end di ognuno degli stadi è abilitata, mentre la seconda è disabilitata proprio perché è connessa al segnale load negato. Per cui in uscita da ciascuna porta OR avremo il valore di D0 per quanto riguarda il flip-flop che produce Q0, il valore di D1 per quanto riguarda il flip-flop che produce Q1 e così via. In questo caso è interessante notare come quando il segnale di load valga 1, la porta NOT che produce il segnale load negato è messa in AND col segnale di count, vale a dire che quando noi abbiamo il segnale di load va che vale 1, la porta logica che vedete riceve in ingresso l'uscita della porta NOT e il segnale di count va a tutti gli effetti a disabilitare il conteggio, per cui sia in presenza della configurazione 1.0 che della configurazione 1.1, noi abbiamo che questo circuito va effettivamente a effettuare il caricamento parallelo dei dati. Quando invece il segnale di load vale 0, abbiamo che per ciascuno stadio la porta AND che produce il primo ingresso alla OR è disabilitata, questa ovviamente per Q0, Q1, Q2 e Q3, mentre la seconda porta AND risulta essere abilitata proprio perché riceve in ingresso il complemento del segnale di load, che quindi risulta valere 1. Per cui la seconda porta AND trasferirà in ingresso alla porta OR e quindi all'ingresso D di ciascun flip-flop il valore che è presente sull'altro ingresso della porta AND stessa. In questo caso è semplice verificare che questo valore dipende dal valore assunto dal segnale COUNT. In particolare, nel caso in cui COUNT vale 0, abbiamo che il conteggio è disabilitato, quindi in ingresso a ciascun flip-flop viene riportato il valore che era precedentemente presente in uscita. Quando invece count è uguale a 1, il conteggio è abilitato e effettivamente si ha una commutazione delle uscite del flip-flop secondo l'ordine crescente di conteggio. Passiamo ora alla slide successiva e vediamo come è possibile andare a interconnettere fra di loro dei contatori per andare a costruire quello che è un unico contatore con un numero maggiore di stadi. In particolare, quando abbiamo m contatori a n bit, è possibile interconnetterli per formare un contatore m per n bit. Al primo stadio del nuovo gruppo è connesso un segnale indicato con count che serve ad abilitare il conteggio nella colonna meno significativa. Per tutti gli altri stadi, invece, l'uscita CO dello stadio precedente è collegata al segnale di count. Vedete nella parte bassa della slide 36 che ho riportato un esempio che ci illustra come realizzare un contatore a 8 bit andando a interconnettere fra di loro due contatori a 4 bit. Analizziamo insieme come è possibile realizzare questo contatore. Innanzitutto abbiamo che il contatore a 4 bit sulla sinistra è quello relativo ai 4 bit meno significativi, vale a dire è il primo stadio del conteggio, mentre il contatore che vedete sulla destra è il contatore che riguarda i 4 bit più significativi del nostro contatore a 8 bit. È importante notare che sia il segnale di clock che il segnale di load risultano essere comuni per entrambi i due contatori. Questo perché ovviamente il circuito deve essere sincrono, quindi il segnale di clock è unico. Anche il segnale di load è bene che sia unico perché quando noi vogliamo inizializzare la sequenza di conteggio, dobbiamo in questo caso andare ad inizializzare sia quella che è la parte alta, cioè quella relativa ai bit più significativi, sia quella che è la parte bassa, vale a dire quella relativa ai bit meno significativi. Concentriamoci ora sul primo stadio del conteggio, vale a dire sul contatore di sinistra. Potete vedere che all'ingresso di count è connesso un segnale, chiamato anche in questo caso count, che serve per andare ad abilitare il conteggio nella colonna meno significativa. Per quanto riguarda invece il secondo contatore, vedete che all'ingresso count è connessa l'uscita CO del primo stadio. Questo perché una volta che abbiamo esaurito la dinamica del conteggio del primo stadio, il segnale CO arriverà a un valore logico alto. Questo abiliterà il conteggio della parte più significativa. Al prossimo ciclo di clock, quindi, avremo che il contatore di destra avrà una commutazione e anche ovviamente quello di sinistra. Quello che succede è che poi, dopo questa commutazione, il segnale CO andrà ad assumere un valore logico basso, per cui continuerà a commutare ai prossimi cicli di clock solo il circuito di sinistra. Questo finché non viene esaurita nuovamente la dinamica del conteggio, il che andrà ad abilitare nuovamente il contatore della parte alta. In questo modo abbiamo realizzato un contatore a 8 bit andando a interconnettere due contatori a 4 bit. Ovviamente anche in questo caso è possibile andare a realizzare un contatore di dimensione arbitraria. Ad esempio, se vi avessi chiesto di progettare un contatore a 12 bit, sarebbe stato sufficiente andare ad aggiungere un altro contatore a 4 bit. Anche in questo caso, segnale di clock e segnale di load devono essere comuni con gli altri due contatori, ma all'ingresso count di questo terzo contatore andrebbe connesso il segnale CO prodotto in uscita dal secondo contatore, e così via qualora volessimo andare ad aggiungere ulteriori stadi di conteggio. Passiamo ora alla slide numero 37, dove analizziamo insieme un particolare tipo di contatore. Vale a dire il contatore BCD. Questo contatore prende il nome dal fatto che la sequenza di conteggio non segue il normale ordine di conteggio binario, ma segue quello della codifica BCD. Il contatore BCD è formato da quattro flip-flop, tipicamente di tipo D, che sono ovviamente pilotati da un'opportuna logica di controllo. Ovviamente sappiamo dalla teoria che fate a fondamenti di informatica che gli stati non utilizzati nel codice BCD vanno da 1010 a 1111 e in questo caso vengono considerate come condizioni di non determinazione. Vedete anche in slide 37 che è riportata la tabella che ci illustra stato presente, stato futuro e uscita di un contatore BCD. Questa tabella di stato ovviamente è ricavata considerando l'ordine di conteggio secondo la codifica BCD, per cui quando lo stato presente è 0000, lo stato futuro sarà 0001 e così via. Alla fine, quando abbiamo l'ultima combinazione utilizzata dal codice BCD, vale a dire 1001, lo stato futuro sarà 0000, vale a dire la sequenza di conteggio riprende dall'inizio. Per quanto riguarda l'uscita CO, ovviamente questa vale 0 per tutte le combinazioni dello stato presente, tranne l'ultima, vale a dire 1001. Se passiamo alla slide 38, possiamo vedere quali sono le equazioni semplificate per il contatore BCD. Ovviamente sono quattro equazioni di ingresso e flip-flop e un'equazione di uscita. Possiamo notare che per quanto riguarda il primo flip-flop, vale a dire quello che produce l'uscita Q1, l'equazione di ingresso di 1 è data semplicemente da Q1 negato. Per quanto riguarda il secondo flip-flop, vale a dire quello che produce l'uscita Q2, l'equazione di ingresso è data da D2 uguale a Q2 XOR Q1 AND Q8 negato. Per quanto riguarda il terzo flip-flop, vale a dire quello che produce l'uscita Q4, abbiamo che D4 è data da Q4 XOR Q1 AND Q2. Per quanto riguarda il quarto e ultimo flip-flop, vale a dire quello che produce l'uscita Q8, abbiamo che D8 è dato da Q8 in XOR con Q1 AND Q8 OR Q1 Q2 Q4. Infine, l'uscita CO è data dalla AND tra Q1 e Q8. Ovviamente è possibile interconnettere in cascata in modo opportuno più contatori BCD per andare a formare contatori per numero decimali con un numero arbitrario di cifre. Ovviamente, anche in questo caso, l'interconnessione di più contatori BCD segue la stessa logica che abbiamo visto per dei contatori binari normali alla slide 36. Passiamo ora all'ultimo tipo di contatori che vedremo nel corso, vale a dire contatori che seguono una sequenza di stati arbitraria. Passiamo quindi alla slide numero 40. In generale, un contatore modulo n può essere progettato per evolvere secondo una sequenza di n stati arbitraria. Abbiamo quindi che la sequenza di conteggio può seguire una qualsiasi sequenza binaria, purché costituita da n valori distinti. La progettazione in questo caso segue le stesse procedure che abbiamo adottato per il progetto di circuiti sequenziali sincroni. Vediamo un esempio per capire meglio che cosa si intende passando alla slide numero 41. L'esempio è il progetto di un contatore con sequenza arbitraria utilizzando solo flip-flop di tipo D. In particolare ci viene data una tabella di stato e ci viene detto che non sono utilizzati due stati, che sono lo stato 011 e 111, e che questi stati devono essere considerati come condizione di non determinazione. Allora ci accorgiamo subito che la sequenza di calcolo seguita non è ovviamente la sequenza normale dei numeri binari, perché vedete che ad esempio 011 che corrisponde al numero binario 3 non viene utilizzata in questo specifico contatore. Vedete ad esempio che quando lo stato presente è 010, che in binario sarebbe 2, lo stato futuro è 100, che in binario sarebbe 4. Quando ci si trova a dover progettare un contatore di questo tipo, non si può fare ovviamente riferimento alle equazioni generiche che abbiamo visto nelle slide precedenti, proprio perché l'ordine di conteggio non è quello del codice binario. Per cui quello che possiamo fare, che ci viene indicato in slide 42, è andare a considerare questo circuito come se fosse un generico circuito sequenziale, per cui andiamo a scrivere le mappe di Carnac per andare a ricavare le equazioni di ingresso ai flip-flop. Ovviamente, avendo 3 bit per il codice dello stato, avremo 3 flip-flop che andremo a indicare con A, B e C, per cui avremo 3 equazioni di ingresso ai flip-flop. Potete vedere in slide 42 che la prima mappa di Carnac è relativa al bit di stato più significativo, vale a dire quello indicato in slide 41 con la lettera A. In questo caso dobbiamo andare a vedere nello stato futuro quando il bit relativo alla colonna A vale 1. Possiamo vedere che vale 1 in corrispondenza delle combinazioni 010, 100 e 111, per cui andiamo a posizionare questi 3-1 nella mappa di Carnac e andiamo a mettere ovviamente anche le X per quanto riguarda le condizioni di non determinazione, vale a dire in questo caso le combinazioni 011 e 111. In questo caso è possibile fare i due gruppi che vedete indicati in slide, per cui la prima equazione d'ingresso risulta essere DDA uguale A negato NB o A NB negato, che dalla teoria sappiamo essere uguale a A XOR B. Passiamo ora alla seconda equazione d'ingresso. Questa è relativa al bit centrale, vale a dire quello che in slide 41 è indicato con la lettera B. Anche qui vediamo che nella colonna stato futuro il bit centrale vale 1 in combinazione dello stato presente 001 e per quanto riguarda lo stato presente 101, per cui andremo a mettere questi due 1 nelle posizioni corrette nella mappa di Carnac. Ovviamente anche in questo caso andiamo a indicare le condizioni di non specificazione. In questo caso possiamo fare un unico gruppo che ci dà come seconda equazione d'ingresso DDB uguale a C. Vediamo ora l'ultima mappa di Carnac, vale a dire quella che fornisce l'ingresso al terzo flip-flop. Questo è relativo al bit meno significativo, per cui andiamo a cercare nella colonna stato futuro quello quando il bit significativo indicato con C è uguale a 1, anche in questo caso sono due gli stati presenti che ci danno come stato futuro per il bit C1, vale a dire stato presente 000 e 100. Andiamo a mettere questi due uni nella mappa di kernel, sempre insieme alle condizioni di non specificazione. In questo caso vediamo che le condizioni di non specificazione non rientrano nel gruppo di nostro interesse, per cui l'equazione DDC è uguale a B negato AND C negato. Passiamo ora alla slide numero 43, che ci illustra l'implementazione circuitale di questo contatore. Vediamo anche nella parte destra della slide che ha riportato un diagramma di stato che ci fa vedere come il contatore evolva secondo la sequenza di conteggio che è indicata nella slide 41. Possiamo notare che in questo caso sugli archi non vengono indicati nessun segnale proprio perché il contatore evolve in modo spontaneo in presenza, in questo caso, dei fronti di salita del clock. Possiamo anche vedere che abbiamo indicato il segnale di reset che ci riporta nello stato ABC uguale a 000. In questo caso risulta essere interessante vedere cosa succede qualora il contatore si trovi in uno degli stati che erano considerati come condizione di non determinazione. Per capire cosa succede al circuito qualora questo si trovi ad esempio nello stato 011, è sufficiente andare a sostituire a ciascuna delle quattro equazioni di ingresso e flip-flop i valori, in questo caso A uguale a 0, B uguale a 1 e C uguale a 1. Vediamo che in questo caso lo stato futuro sarà uguale a 110. Per cui nel diagramma andiamo a segnare una transizione dallo stato 011 verso lo stato 110. Possiamo fare ovviamente la stessa cosa per quanto riguarda lo stato 111 e verificare che questo ci porta a una transizione verso lo stato 010. Per cui in questo specifico caso, qualora un malfunzionamento porti il contatore in uno degli stati non considerati all'inizio, vale a dire 011111, abbiamo che al successivo ciclo di clock il contatore riprenderà il normale funzionamento. In questo caso, quindi, possiamo non preoccuparci di considerare quello che succede qualora ci si presenti in uno degli stati non utilizzati. Se ci fosse stato ad esempio che lo stato 011 ci portava verso lo stato 111 e poi lo stato 111 ci portava verso lo stato 011, se uno di questi due stati si fosse presentato nel contatore, allora avremmo avuto che il contatore avrebbe continuato a commutare fra questi due stati e la sequenza di conteggio normale sarebbe potuta ripristinare solo tramite il segnale di reset oppure spegnendo e riaccendendo il circuito. Allora, con questo abbiamo finito anche questo argomento. La prossima parte della lezione sarà sul linguaggio VHDL e in particolare sulla descrizione di circuiti logici sincroni utilizzando questo linguaggio.